We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Sogni della donna che ho tradito, che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico. E ora mentre vado a fondo tu mi dici sorridendo, ne ho abbastanza. Bella stronza, che ti fai vedere in giro per alberghi e ristoranti con il culo sul Ferrari di quell'essere arrogante. Non lo sai che i miliardari anche ai loro sentimenti danno un prezzo, il disprezzo. Perché forse io ti ho dato troppo amore. Bella stronza che sorridi di rancore. Dio ti ha fatto bella come il cielo, come il mare. Ma che cosa ti ribelli di chi ti vuoi vendicare? Ma se Dio ti ha fatto bella più del sole e della luna, perché non scappiamo insieme? Non lo senti questo mondo come puzza? Ma se Dio ti ha fatto bella come un ramo di ciliegio, non puoi amare un tarlo, tu commetti un sacrilegio. E ogni volta che ti spogli non lo senti freddo dentro. Quando lui ti paga i conti non lo senti l'imbarazzo del silenzio. Perché sei bella, 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 bella stronza, che hai chiamato l'ambulante quella notte e volevi farmi mettere in manette.
Magari.
Solo perché avevo perso la pazienza, la speranza.
Ebbene sì, stiamo ridendo come... Stiamo ridendo come matti. Buongiorno, ascoltatore di Oltrelago. E questa canzone di Marco Masini non poteva che come dire, sottolineare. Come diceva Storace una volta, il cazzotto sottolinea l'idea e la rafforza, vero? Non è vero, Franco?
Sì, sì, sì.
Ecco. Buongiorno anche a Franco Iappelli. Allora, Marco Masini, per incorniciare quello che è stato il, come dire, il momento clou politico di ieri, una Giorgia Meloni che si è avvicinata con il passo da John Wayne verso, verso il governatore della Campania, De Luca, e gli ha detto: buongiorno governatore, sono quella stronza di Giorgia Meloni, levandosi in questa maniera un sassolino, anzi un macigno dalla scarpa, perché così lo aveva definita il buon De Luca sui, diciamo, su quelli che sono i cosiddetti divani del transatlantico, dove si parla e non si dovrebbe peraltro riprendere o fare fotografie, ma qualcuno ha ripreso il commento di De Luca, e che diceva appunto: lei mi vuole mandare a lavorare, vacci tu stronza. Ecco, lei gli è, cioè, è una rosicona Giorgia Meloni. Poi alla fine, che ne pensate? Ditemi.
Figurati se non sono d'accordo.
No, io
anche
no,
perché, no. Anche perché De Luca stava parlando per cavoli suoi era stato offeso in precedenza da Giorgia Meloni, no, che sì, gli ha detto invece di fare sole potrebbero andare a lavorare.
Potrebbero
e
andare
quello
a
giustamente
lavorare,
ha detto, certo, ma vacce te a lavorare.
Ma vacce te a lavorare.
Cioè,
ma
quello che... stava facendo una manifestazione sacrosanta, portando,
sì,
i sindaci,
no, 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 no,
che
contro,
aspettavano
contro
7 miliardi,
certo,
di soldi bloccati,
certo,
dai cosi del,
certo,
sud, quindi sai,
certo,
come dici pure, andando a lavorare, oh, ma chi...
Ma chi sei, da dove vieni, certo. Vabbè. No, allora,
no,
io...
Certo, su, De Luca è indifendibile. Sotto,
ma che indifendibile?
Ma no, allora, De Luca...
A me piace perché fa il cabaret, ma insomma, più di questo, su, dai.
Beh, dei cabarettisti qui ne stiamo vedendo quotidianamente.
Esatto,
a
ma decine, magari, decine,
ma
magari, cioè, ne vediamo,
c'è,
cioè,
Lollo Brigida, c'è, cioè, Benigni che è preoccupato, dice, mo che faccio?
Beh, allora, vedetevi oggi, vi prego, anzi,
sì,
se la puoi ricercare.
La Casellanti,
è molto... è molto divertente e merita di essere raccontata ai nostri ascoltatori. Vedi la vignetta che c'è sul foglio, per favore.
È la vignetta che c'è sul foglio, adesso vado al recupero immediato.
Che
al
la trovo
recupero
molto intelligente e molto corrosiva. Sì.
Allora, sì, c'è un Lollo Brigida che dice, piacere, sono quel beota di Lollo Brigida, vi presento... vi presento a sedile quel pezzo d'asino di Val di Tara e quel coione di San Giuliano. Noi fedelissimi, no, scusate ma non riesco a leggerla bene perché è un po' sfocata,
ma
vediamo se riesco,
capisce,
a trovarlo, comunque si capisce, ma insomma anche lui è abbastanza indifendibile, Franco,
Beh, dice, cioè, segue a ruota, no? Siccome...
quella
vicenda Meloni si è presentata stronza,
allora... nei fedelissimi della presidente scattò subito il desiderio di emulazione, ma l'effetto, come dire, di diversa efficacia.
Vedi,
ecco,
quindi,
sì,
coione, molto carina.
Sì, è molto carina, è molto corrosiva, ma anche molto elegante, devo dire.
Sì,
e invece io, Franco, ho avuto proprio l'impressione ieri vedendo la Meloni che appunto con passo diciamo molto
marziale, via,
ecco, andava verso De Luca della serie Motta faccio pagare, sia no, abbia dimostrato sostanzialmente di essere una che rosica, come si dice a Roma,
no,
di essere
una
vendicativa,
una che restituisce, cioè, pan per focaccia, tutto
che fa,
qui.
Allora anche
che rosica, scusa, lei si è presa uno stronza e bene o male ha pareggiato il
ma
conto.
Ma un presidente
mettendo...
del Consiglio non lo fa.
Ma cioè... il presidente del Consiglio, ma finiamola con questa storia delle grandi istituzioni.
Sì, allora per il mercato del pesce.
Esatto,
ma chi se ne importa? Ma non è possibile che uno, perché, cioè, qui siamo.
Ma ce lo vedi Draghi che fa una
ma
cosa
mi
del
sembra,
genere?
Scusate, ma Draghi che c'entra? Draghi interpreta il ruolo del banchiere algido a livello internazionale, ognuno c'ha il suo,
certo,
lato. Questa è la cosiddetta coatta.
No, no, così, la... senza il cosiddetto,
no,
è la
no,
coatta.
Cosiddetta.
No, no, è una coatta.
C'è
no,
di peggio.
C'è di peggio, sì, se vai da brasiliano, lì, quelli lì, che
certo,
la gente, certo.
Certo, oh, allora
non, cioè,
non capisco, cioè, sembra i film dei Fantozzi, scusate, birra gelata, com'era quando doveva guardare la cosa,
sì,
è rutto libero, e
frittata
qui siamo,
di cipolla
è rutto libero, e qui stiamo all'insulto libero, siccome questo è il Presidente del Consiglio non deve querelare, se deve via gli insulti sanguinosi, lasciamo perdere quella l'anima neonazista o roba del genere e così via, cioè uno salza la mattina, va in televisione e siccome diciamo l'arterio sclerosi a una certa età è devastante, parla a ruota libera, ma cerchiamo un po' d'essere, mi sto accalorando,
sì,
non
no,
so
no,
se,
no, ma
se
si vede, si
nota,
si vede, si
oh,
nota.
Ma non è possibile, il rispetto ci deve essere da tutte le parti,
però allora,
abbiate pazienza.
A proposito, scusate,
oh,
io
poi
però...
scusa, devo finire,
sì,
un
certo,
attimo una cosa, come si chiama, De Luca può avere torto, ragione, quello che rosa, sui divani del transatlantico normalmente si fanno le battute, ma se sta zitti sulle cose fondamentali e non se cosa, perché tu sai meglio di me che c'è il taccuino in agguato,
lo sai meglio di me.
Lui evidentemente queste cose non le conosce e pensa che gli altri fanno le battute e se le tengono,
sì, ma il taccuino, sai, ormai il taccuino, se c'è il video ti inchiodano. E il problema è che lì, in quel posto, non si dovrebbe riprendere niente, invece qualcuno di Sottecchi lo ha ripreso mentre lui faceva questa battuta e pensava di non essere sostanzialmente né sentito né visto, se non dai due interlocutori che aveva davanti. Quindi non
infatti
è
era
che
era preso pure da lontano,
era preso pure da lontano.
Vabbè, ma
quindi,
scusa, capito? Tu sai meglio di me che Minzolini ci ha costruito una carriera.
Vabbè, da dietro la mantovana, sì, ha fatto.
Andiamo su.
In retroscena
che non era autorizzato, oddio, delle volte
mamma
sì,
mia,
delle volte
mamma
no,
mia,
lasciamo perdere,
mamma
ma insomma.
Era, è stato un nuovo genere letterario,
esatto.
Non giornalistico, ma secondo me letterario che
bravo,
ha diventata, bravo, no. Che ha inventato Augusto Minzolini, che salutiamo, che è il nostro amico, ma diciamo che fondamentalmente erano anche altri tempi, perché in quella maniera si celebrava.
Beh, oggi non
si celebrava comunque il Berlusconi dietro le quinte, anche mettendone in rilievo i piccoli difetti, le cose eccetera. Era un modo di comunicazione molto sottile,
un'altra stagione
in cui i taccuini ancora valevano qualcosa. Adesso, se non c'è la telecamera, non vale niente. Quindi De Luca è stato possibile inchiodarlo proprio perché c'era questo, chiamiamolo fuori onda,
sì,
che in realtà non è un fuori onda.
De Luca ha insultato tutta l'Italia, cioè una volta che uno gli restituisce pappa e focaccia, io
no, ma
con la
lei...
simpatia verso De Luca, che delle volte mi ha fatto veramente ridere.
Io devo dirti che io penso che lei sia abbia perso la brocca, e lo dico perché non, al di là della battuta del sono quella stronza della Meloni, che può anche diciamo strappare un sorriso sul momento, però poi lei ha fatto anche Tele Meloni, sta facendo le cose contro la 7, sta facendo tutta una serie di uscite pubbliche di propaganda che esulano totalmente da, sono solo rivalse, esulano totalmente da quello che è il senso delle elezioni delle europee, e che esulano totalmente da quello che è il senso della diciamo azione di governo. Ieri Conte, che io non stimo, perché lo sanno tutti che a me il Movimento 5 Stelle non è mai stato simpatico, durante una trasmissione televisiva che hai visto anche tu alla 7, io ho visto perché c'era di contraltare Francesco Storace, che si è comportato davvero milord, nonostante
è vero.
È vero, manca un avverbio stranamente
perché insomma,
no, lo conosco da una vita, no?
Anche io conosco da una vita Storace, insomma,
sono
rimasto stupito.
Io mi ricordo le risse in Parlamento, quando disse, ma chi era, Paisan, cioè dice, ma
Paisan,
ma graffiato con le unghie
la
cane,
ragazzi, conosco Francesco Storace, e lo salutiamo perché è una persona per bene, al di là delle sue, perché insomma ce ne sono anche di peggio. Beh, ieri sera io ho sentito Conte, giustamente ha detto una cosa: per fare tutte queste cose sta facendo la Meloni a livello mediatico, cioè il telemeloni eccetera, ci vuole del tempo, ci vuole uno studio eccetera eccetera, sono tutte diciamo è tutto tempo sottratto all'azione di governo. È come se lei sostanzialmente in questo momento avesse derubricato tutta quella che è la gestione del paese alla sua campagna elettorale, sua personale, perché poi in realtà, mettendoci il nome con scritto Giorgia, lei sta facendo un plebiscito su se stessa, all'interno della scheda elettorale. Poi se qualcuno dice, scrive quella stronza della Meloni, voglio vedere se gli annullano la scheda. Cioè, mi verrebbe da farlo, guarda.
No, ma è il voto, che si capisce la volontà dell'elettore, una stronza.
No, però dovresti dichiararlo prima, dovresti dire Meloni Giorgia detta stronza.
Detta stronza.
Cosa che non è possibile.
Infatti lei ci ha messo anche semplicemente
perché,
detta Giorgia.
Anche perché se è detto stronzo, cioè non bastano le liste elettorali.
Esatto, esattamente questo. Ma a proposito di turpiloquio, noi potremmo continuare a lungo. Abbiamo riso come bambini prima commentando le varie vignette a partire da Osho e giù per i rami, perché insomma stiamo davanti a una campagna elettorale che davvero ha toccato, secondo me, sta toccando i livelli più bassi dal punto di vista non solo istituzionale, ma dal punto di vista proprio del senso di queste elezioni. Si parla di tutto tranne che di quello che vuol dire questo voto europeo. Tant'è che poi alla fine, alla resa dei conti, tutto questo teatrino non comporterà che maggioranza astensionismo, si sta parlando di una cifra che potrebbe addirittura superare il 50% dell'elettorato, il che renderebbe difficile poi avere dall'altra parte un persone elette e quindi diciamo con un senso del voto a livello democratico pesante, perché la rappresentatività, scusate mi sto impappinando, la rappresentatività a quel punto diventerebbe sub iudice, cioè se tu vai a votare soltanto il 50% dell'elettorato abbiamo un problema dal punto di vista della democrazia, no? Della tenuta del sistema democratico, come la vedete voi?
No, il problema è che non sono interessati al problema democratico, quindi.
Quindi dici che poi non gliene frega niente,
frega
ormai
niente. L'importante è mantenere una situazione di privilegio.
No, aspetta un attimo, sì, quello che dici tu va bene, però la situazione di privilegio sì, non la
riguarda,
puoi...
riguarda una fascia.
Esatto, certo, riguarda la fascia, solo una fascia.
Certo. Lei stava disgraziatamente, parlando di un'opinione pubblica globale.
Però disgraziatamente no? La fascia che fa le leggi elettorali se le vota, se le canta e se le fischia.
Non sono d'accordo. Ma... cioè il disinteresse per me è proprio nella pancia del popolo,
sì,
no?
Certo, nella pancia, certo, però...
secondo me sono umori profondi, sistemi elettorali sì, fanno letteralmente schifo da quando hanno abolito il proporzionale puro, che tra parentesi ci siamo tutti pentiti di aver
in Italia, poi in Europa andiamo col proporzionale, però.
Oh, esatto, qui ancora c'è il proporzionale, sia pure con lo sbarramento al 4 che secondo
sì,
me
già è immorale,
pure quello è
immorale. Scusa, al 4
sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, 4% è una bella fascia di popolazione,
sì, sì.
Eh?
Sì, esatto.
Oh, il discorso è quello che dicevamo prima, è off the record, come
sì, ma anche on the record, perché ormai ci siamo, insomma.
Cioè il discorso è la crisi della democrazia parlamentare, che non riguarda solo l'Italia, ma che in Italia oramai si è logorato dopo Tangentopoli, dopo la fine della Prima Repubblica, che era marcia, era arrivata al capolinea,
certo.
C'erano tante cose e tutto quanto, però quello che è venuto dopo onestamente
non è stato migliore,
né
molto,
dal punto
.
Di vista economico, né dal punto di vista sociale, né oserei dire dal punto di vista sto cercando la parola esatta, ma dovrei dire coesione sociale, dovrei dire dal punto di vista della vita sociale, ecco.
Certo.
Cioè sono finiti i partiti, dice, che cosa significa? Significa che è venuto meno un punto di riferimento per tanta parte della popolazione, è venuto meno, sembra una sciocchezza, ma per quanto incompleto, corrotto e così via, era anche un meccanismo di ascensore sociale, che di rinnovo della classe dirigente, sia pure a fatica, sì, sia pure con cursus honorum defatiganti, oserei dire, eccetera, che però aveva un senso, almeno lo ha avuto per mezzo secolo. Improvvisamente qui si va avanti, diciamo la verità, la gente, sto dicendo, ecco, mi è venuto un barlume,
sì,
un barlume, un'illuminazione come la lampadina di Archimede Pitagorico nei fumetti. Cioè, disinteresse e disaffezione. Va bene, ma qui non c'è più selezione, qui c'è cooptazione.
Ah, beh, certo.
Oh, e quando
certo,
tu coopti, dice, hai cooptato Giuseppe.
Ci metto solo gli amici miei.
A me che me ne frega, scusa, perché devo partecipare a un gioco in cui le carte le dai tu e non mi fai nemmeno mettere seduto al tavolo.
Certo, certamente. No, questo è giustissimo ed è il motivo per cui molte persone si allontanano, se non lo posso scegliere perché te devo legittimare anche
con le liste messe bloccate. In ordine, ma questa è la chiamata democrazia?
Assolutamente no. Ma
metteteci pure i magistrati, siamo in democrazia, vabbè,
no, per carità, su questo c'hai ragione. Ma a proposito di torniamo alle parolacce, a quello che sono, diciamo, un decadimento del dibattito pubblico abbastanza pesante, il Papa non è da meno, perché anche lì una frase rubata in un consesso che possiamo, non possiamo dire in questo caso privato, ma sicuramente non pubblico, perché era un consesso cardinalizio, ebbene il Papa si è lasciato andare ad una frase abbastanza...
È uscito fuori al naturale,
e in cui basta con questa frociaggine, ha detto, con parlando ai vescovi in merito ai seminaristi che vengono, sono, insomma, i nuovi seminaristi che sembra che arrivino alla meta solo ed esclusivamente se sono di quell'orientamento sessuale.
Ma sono fluidi, dai.
Fluidi, e quindi ha detto basta con questa frociaggine, e la parola è stata, come dire, è diventata di dominio pubblico nel momento in cui il mitico Dago Spia, che ormai è diventato l'unico giornale buono in Italia da leggere, perché
è incredibile,
insomma,
l'unico giornale autorevole
in Italia,
dice una cosa è vera,
ha tirato fuori questa cosa,
è stata ripresa in tutto il mondo,
tutto il mondo l'hanno ripresa, quindi anche perché riguardando il pontefice era evidente che non poteva
era planetaria la cosa.
E quindi il Papa ha accusato di omofobia e compagnia bella. Ma io devo dire la verità, che non tacciatemi di omofobia, però io sono d'accordo con Bergoglio, perché se effettivamente l'unico insomma, motivo per cui uno deve abbracciare i voti è quello dell'essere omosessuale, quindi di trovare in quel consesso ciò che manca nel resto del mondo, io onestamente porrei anche mi porrei anche dei problemi, non sulla classe politica, sulla classe ecclesiastica. Ecco, che ne pensi, Franco? È sempre stato così, mi direi tu.
Sì.
Beh, insomma,
no. Ti spiego, cioè ti spiego, scusa, spiego io,
certo. Poi diciamo, vogliamo sentire anche il bolscevico, che ne pensi?
Il bolscevico, come si dice?
perché sta ridendo sotto i baffi il bolscevico.
Sono tre giorni che rido, guarda. Tu sai che alto parere io ho di Bergoglio,
sì.
E l'idea che abbia aggiunto anche questo vocabolo, la frociaggine,
la frociaggine a me fa impazzire, esatto.
Non è
devo
papà.
Dire che...
Dai, non è... su, dai, Franco.
Il discorso è questo, cioè noi qui ci dobbiamo interrogare, ecco, qui entriamo in un altro discorso, che è la crisi della Chiesa Cattolica.
Sì, sì.
Oh, che non è, cioè rispetto alla crisi dello Stato italiano, di tante cose, cioè questa è veramente planetaria, perché è cattolica, quindi universale, e ha grossi problemi in tutte le parti del mondo, come ci può testimoniare bolscevico lacustre, per esempio
Brasile.
In Sud America, in Brasile,
Brasile
le sette protestanti stanno,
sì,
di,
gli evangelisti
stanno, cosa. Quindi ha difficoltà nelle vocazioni, tra parentesi, di riflesso questo discorso dell'omosessualità nei seminari, che è sempre esistita, ha detto, tra noi, non nella maniera devastante in cui esiste oggi, perché magari una volta ci credevano un po' di più, era un altro contesto sociale, poi c'era molta gente, diciamo la verità, che entrava in seminario per studiare.
Esatto. Un po' come le donne che venivano spinte, diciamo, verso la clausura o verso comunque la vita claustrale, perché casomai erano delle cadette, perché
facevi il prete o entravi nelle forze dell'ordine, carabinieri, forze armate, esercito, cose, dai.
La carne venduta, come si diceva una volta, cioè, però pensiamo pure a un'altra cosa, cioè a che età si entra in seminario? Se non sbaglio, verso i 13-14 anni,
sì.
Cioè, così, quindi sono degli adolescenti nel pieno del tumulto ormonale, se mi consenti, così via. Insomma, voglio dire, castità, sembra facile, insomma.
Sì, vabbè, ma anche lì, vabbè, andiamo avanti. La Chiesa ha fatto passi giganteschi nel tempo, per quale motivo continuare a sostenere questa... Perché Cristo non era sposato, ma non, insomma, può darsi anche che non ce ne trovasse la necessità.
No, guarda... non sta scritto da nessuna parte che il prete non debba avere rapporti sessuali.
L'importante è non lasciare eredi i figli.
No, è esatto, vero, scusa,
è un fatto di eredità.
Non è quello. Allora, la storia del celibato e della castità nasce col Concilio di Trento. Prima era estremamente tollerato che il prete convivesse, avesse rapporti, certo, addirittura avesse figli più o meno riconosciuti e così via. Con la Controriforma c'è una stretta, anche perché il mal costume del clero, infatti aveva dato esca alle critiche dei protestanti, no? Cioè, la Chiesa di Roma è corrotta, pensa nei soldi, sono simoniaci, esatto, e tra parentesi se fanno pure le orge i cardinali, che era la verità, detto tra noi, sì, era la verità, intorno a Roma c'erano 6-7 dimore principesche dei cardinali e erano delle piccole corti dove c'era di tutto e di più, senza contare che insomma a quell'epoca c'erano i papi sodomiti, non voglio adesso, non mi ricordo più se era Paolo IV o Paolo V, ma insomma voglio dire,
pure Alessandro VI non è
Alessandro VI, che... Alessandro VI però prediligeva le donne,
sì,
era,
esatto,
c'era mi sembra si chiamava Marozia
la sua favorita,
concubina, che poi era la madre
di Lucrezia
Borgia, del Valentino, di tutto quanto, ma non ne faceva mistero. Invece c'erano appunto altri che insomma distribuivano le cariche all'interno della corte pontificia in base alla gagliardia. Diciamo, stiamo parlando di papi omosessuali,
sì,
dico dei giovinetti a letto, insomma, quindi voglio dire, più corrotti di così non ne parliamo. Il discorso del perché si è data questa stretta ovviamente era contro riforma, cioè per la risposta alle critiche della riforma protestante. E poi c'è un altro tipo di discorso. Una struttura che, come ha detto saggiamente il bolscevico Lacustre, non consente, almeno ufficialmente, di avere eredi. È una struttura.
I soldi rimangono lì.
No, no, non solo i soldi rimangono lì, ma c'è. Come posso dire? Ecco, possiamo prendere a prestito il motto dei gesuiti, no? Cioè per inde ac cadaver, cioè l'obbedienza fino cioè a totale, assoluta, non devi discutere, non devi fare, eccetera. E la dedizione verso la Chiesa deve essere totale.
Certo.
E quindi, non avendo una famiglia, molti dovrebbero avere una dedizione totale verso la Chiesa. Poi qualcuno se fa i fatti suoi, qualcuno ci crede, qualcuno di meno e tutto quanto. Ma il motivo fondamentale è, come si può dire, com'era il famoso motto di Giovanni Paolo II nei confronti di Maria, totus tuus, cioè la totalità dell'essere per la vita religiosa. Poi questo è in teoria, poi in pratica abbiamo visto
questo però ha dato queste parole di Bergoglio, che devo dire dicono che non sia la prima volta che il Papa in consessi privati usa delle terminologie abbastanza colorite, diciamo, per andare avanti il suo pensiero. Il vicepresidente dei Vescovi ha detto: Francesco non è omofobo, sicuramente non voleva offendersi e non voleva offendere e voleva certamente esprimersi, ma non in termini di omofobia. Un pochino però di omofobia ce l'ha, perché se no non avrebbe detto.
Sì, però lui ha fatto delle aperture anche a gente omosessuale che insomma erano impensabili fino a quando
c'era la battuta di Osho, il Papa che bussa alla porta di San Pietro e fa: chi è? I gay. E c'è la frase: il Papa apre ai gay. Anzi è stato criticato in passato, sono io per giudicare tutto
quanto.
Però ecco, posso?
Sì, prego.
Io non vedo una come vorrei dirlo, una omofobia. Esatto. Cioè, per me ha ragione, lo sai come la penso, sì, io, sì, sì. Ha ragione anche Feltri quando dice si chiamano così. Cioè, sta storia del gay è un'ipocrisia, parliamoci chiaro.
Ma è tutta un'ipocrisia nel linguaggio, come insomma il diversamente abile piuttosto che quelli, sono tutte ipocrisie.
No, perché hanno sostituito dei termini che erano usati
in maniera offensiva.
In maniera offensiva. Handicappato si usava proprio come...
Va bene, ma si è arrivati all'assurdo del nano chiamato verticalmente svantaggiato, abbiate pazienza. insomma, su, voglio
questa,
dire.
Questa l'ha inventata te adesso, non l'hai mai sentita, dai.
Questa veramente, Franco, viene in mente, è una perla.
Viene in mente la cosa, dimmi una parola con la N, nano, però...
Sì, esatto. Verticalmente svantaggiato, dai. È veramente qualcosa di mitico. Allora,
non si è mai sentita,
Franco. Non si è mai sentita. Allora, detto questo, andiamo, diciamo... Una delle cose di cui oggi vorremmo parlare è l'altro fatto politico, prima di arrivare a parlare di quelle che sono le questioni internazionali che preoccupano non poco. Qui c'è qualcuno che ha perso totalmente la brocca, ma rimaniamo, chiudiamo diciamo l'affare nazionale con quello che è successo ieri nell'aula del Senato, dove come noto, anzi se non è noto ve lo diciamo voi, si sta discutendo la legge sul premierato, il DDL sul cambio costituzionale voluto intensamente da Giorgia Meloni e bandiera diciamo legislativa della sua legislatura, e c'è stato un battibecco pazzesco, anzi di quelli che insomma io e Franco conosciamo bene, ma è stato abbastanza colorito, tra il senatore Borghi di Italia Viva e la ministra Casellati. Insomma, era appena passato e si stava discutendo l'articolo 1 che elimina i senatori a vita, e la ministra Casellati, che lo aveva esposto e rappresentato all'Assemblea poco prima, era stata pesantemente criticata dal senatore Borghi, che ha detto che non avrebbe dovuto usare termine eliminazione nei confronti dei senatori a vita, perché è considerato poco carino. La ministra, invece di stare zitta lì e capire che si trattava di una provocazione, l'ha mandata a quel paese proprio con la mano. A quel punto Borghi si è arrabbiato, ne è nato un battibecco pazzesco, perché Borghi ha detto alla ministra: lei si deve vergognare, lei ha risposto con grande alterigia, lei non, come si permette di dire a un ministro che si deve vergognare, come i ministri non si dovessero vergognare. E a quel punto la Russa ha sostanzialmente chiuso l'aula, ha sospeso la seduta, perché non si poteva andare avanti con una bagarre in corso. Ma di fatto il primo articolo a larga maggioranza, 94 voti favorevoli, che abolisce il potere del Presidente della Repubblica di nominare i senatori a vita a partire dalla prossima legislatura, anche se chi riveste questa carica la manterrà, era già passato con appunto un discreto numero di voti del Senato. Al di là della sostanza, che mi trova forse favorevole, perché io sono d'accordo con, insomma, i senatori a vita sono quelli che è una carica meritoria e che servono anche a equilibrare tante volte quelli che sono dei numeri un po' incerti all'interno dell'aula del Senato, però sostanzialmente sono figure anche abbastanza desuete. Detto questo, io ho smesso di avere contezza di quanto fosse importante il ruolo di senatori a vita nel momento in cui Monti è stato insignito da Napolitano di quella carica, diciamo come pagamento per prendersi la rogna del governo post berlusconiano. E quindi insomma mi sono decaduti un po', come d'altra parte anche in passato qualche senatore a vita era, come dire, un po' di troppo. Però certo, poi i senatori a vita sono di solito degli ottuagenari persone che non vanno, durano poco, che durano poco normalmente e che spesso non vanno poi nelle aule, insomma la Levi Montalcini alla fine non ci andava praticamente mai, se non poche volte a votare. Sono pochissime le persone che vengono, rimangono lì per parecchio tempo, quindi insomma è, diciamo, era una cosa di poco conto rispetto a quella che secondo me invece è la riforma complessiva, molto preoccupante da questo punto di vista. Che ne pensi, Giorgio, tu di questa cosa?
Non sono d'accordo con la riforma, ovviamente.
Beh, quella non siamo d'accordo, cioè forse solo Franco.
Franco ha detto un'altra cosa, l'altro giorno, però se ti riferisci al fatto dei senatori a vita...
Io mi riferisco non come categoria del senatore a vita, come istituzione del senatore a vita. Secondo me ormai è un po' bolsa,
sì,
come,
però,
come cosa.
Se
no?
Continuiamo a togliere tutto quello che è bolso o a considerare una categoria perché ci sono stati degli elementi come Monti in questa fattispecie, eliminiamo tutto, perché se io penso che il presidente del Senato è Ignazio La Russa, che facciamo?
Certo,
al Senato?
Fuoco al Senato? Cui, anche se qualcuno questa. Aveva pensato a una riforma monocamerale, no? Perché insomma il bicameralismo poi...
Ma quella è un'altra follia, secondo me, il monocameralismo, la riduzione dei parlamentari...
Sì. Secondo me è stato un errore...
Sempre, esattamente.
È stato un errore clamoroso.
Viene sempre presentata come la riduzione dei costi, che è ridicolo...
Tutto non
il
è
costo
vero.
È ridicolo, fra
non
l'altro, e poi comunque ha diminuito ulteriormente la rappresentatività.
Ma questo non ci questo, sono dubbi, ma è quello che volevano i 5 Stelle era questo, quando l'hanno presentata era, diciamo, sempre sul mood del populismo.
Sì, ma questa per è gente che sono arrivati con gli apriscatole, eccetera, eccetera, e poi hanno finito a stare al governo con Salvini, quindi
sì,
di,
appunto,
che
di che parliamo?
Col PD, che era il loro odiato nemico.
Ma
cui
certo, ma di certo, ma questo, proprio... sicuramente, io però dico una cosa, è che questa riforma costituzionale, al di là del fatto che la Meloni ha già messo le mani avanti perché evidentemente ha dei sondaggi riservati, come spesso accade, che gli dicono che la maggioranza degli italiani poi questa riforma non la vuole, quindi lei ha già detto che se perde il referendum comunque non si dimette. E comunque insisto nel dire, anche se loro stanno andando a marce forzate su questa riforma, ci vogliono 4 letture parlamentari perché è una riforma costituzionale, e poi c'è il referendum,
tempo,
figurati. Chissà dove sarà la Meloni nel momento in cui, laddove la riforma arrivasse a buon fine, ci arriverà il referendum, secondo me
sarà
lei non
diventata nonna.
Sarà diventata nonna, insomma, quindi
addirittura.
Devono passare poi, non mi ricordo, Franco, dimmi se sbaglio, devono passare anche 6 mesi da una lettura all'altra.
Sì.
Quindi, voglio dire, stiamo a parlare di cose che...
No, è difficilissimo.
Complesso, molto complesso. Quindi stiamo parlando di una questione che è una buttata, che però fa emergere quello che è... tant'è che infatti l'hanno cominciata subito perché pensavano che alla fine del quinquennio l'avrebbero portata a casa, no? Secondo me non ci riusciranno. Comunque questa dei senatori, l'abolizione dei senatori a vita, è un'altra di quelle cose che sostanzialmente è un po' un'arma di distrazione di massa in un momento veramente drammatico, in cui manca il lavoro, la sanità sta crollando, senz'altro, però senz'altro è meglio discutere di questo. Io avrei discusso di altro, compreso per esempio del condono di Salvini, no, noi non abbiamo parlato perché ieri questa trasmissione causa, e adesso lo diciamo, causa mancanza di connessione internet, perché è saltata una centralina nel paese e praticamente tutto Trevignano è rimasto senza internet, però ieri uno dei temi era sicuramente il decreto voluto da Salvini per fare i condoni dentro casa, il che va anche bene per alcune piccole cose che sicuramente possono essere finalmente condonate e arrivare ad portici, cose di questo genere. Sui cambi di destinazione d'uso a cui si dà libertà ai comuni, io comincio ad avere qualche perplessità. Io immediatamente ho pensato alla Madonna di Trevignano, come ben sapete, potete immaginare, ma lì il cambio di destinazione d'uso comunque non sarebbe possibile perché c'è l'ente parco, e quello è un parco che ricade sotto una legislazione diversa, però È anche vero che poi il comune di Trevignano domani mattina può decidere che tutto il lungomare e il lungo lago è edificabile, per esempio, insomma. Quindi
sono... c'è il demanio, c'è stato un sacco
di freni. Vabbè, comunque diciamo che Salvini ha messo ecco questa cosa qua, secondo me è una cosa che interessa di più ai cittadini, per quanto solo ad alcuni, perché poi c'è chi la casa non ce l'ha, quindi non gliene importa niente. Parlare dei senatori a vita in un momento come questo, insomma, Franco, mi sembra un po' che anche questo fuori di luogo.
Ma, cioè, tu hai perfettamente ragione, per carità, però non è che statutariamente devi parlare solo di cose fondamentali, le cose fondamentali stanno sul tavolo, come
sì,
hai detto tu,
però,
parliamo del condono, per carità, e quella è una cosa importante, parliamo dell'atteggiamento dell'Italia nei confronti della guerra in Ucraina, che sta diventando una bella patata bollente,
ecco, cosa. Di questo adesso parliamo subito.
Esatto, parliamo di tutto, però voglio dire, se nelle more della discussione aboliscono pure i senatori a vita, che a me risultano, come si può dire, in gran dispitto, stanno antipatici, e ti dirò, scusa, mo non voglio fare, perché capisco di avventurarmi in un sentiero spinoso, però tu hai citato Mario Monti, personaggio quanto mai deprecabile, osceno sotto il mio punto di vista, eccetera, ma voglio dire... insomma, voglio pure la Liliana Segre, l'ultima battuta sul genocidio di Israele o meno, insomma, se la poteva pure risparmiare.
E lei ovviamente è di parte, se non...
Ma non puoi essere... Ti spiego, sai perché l'ho criticata?
Lei ha detto una cosa, ma anche
se avesse parlato da ebrea, io ci posso pure stare.
Sì.
Ma tu parli da senatore della Repubblica Italiana riguardando l'attività di un paese... che si chiama Israele. Allora, hai la cittadinanza israeliana o hai la cittadinanza italiana? Fammi capire. Sei di religione ebraica? Tutto il mio rispetto. T'hanno perseguitato i nazisti? Tutto il mio rispetto e tutta la mia esagerazione per i nazisti. Oh, però, voglio dire... Se noi facciamo caso, lei è entrata a gamba tesa in una situazione di politica internazionale semplicemente perché ha identificato se stessa con lo Stato di Israele, e questo onestamente a me è dispiaciuto.
Sì, posso essere d'accordo con te per una volta. Tu come la vedi, Giorgio? Perché è una cosa, forse anche a lei,
no,
è sfuggita.
A lei riconosco comunque una dignità e
ma per carità
la libertà di pensiero e di espressione.
Sì, però questa uscita su Israele avrà colto anche te un po'.
Figurati, certo. Io come la penso su Israele. Quindi,
Israele
però,
no, non si può dire che è genocidio.
No, come non si può dire genocidio?
Perché
si
può dire, scusa,
cavolo
lei
è?
C'ha libertà di parola, ma ce l'abbiamo pure noi.
Certo che ce l'abbiamo pure noi. Ci mancherebbe altro.
Genocidio è genocidio.
Esatto.
D'altra parte, quello che sta succedendo a Rafah lo fa chiaramente capire che non stiamo davanti più a una questione legata solo a una risposta a un attacco. Qui stiamo parlando proprio di un qualcosa di pianificato. Ma mentre Netanyahu continua pedissequamente la sua strada, e lo fa anche senza avere quei freni internazionali che invece ci si augurava avesse almeno fino a poche settimane fa, adesso viene fuori, insomma, sul Corriere della Sera di questi minuti, c'è il Corriere della Sera online, c'è Netanyahu che teme l'inchiesta, così usando il Mossad fece intimidire la procuratrice dell'AIA,
certo.
in merito a quella che è stata ovviamente la condanna alla sua azione politica e ovviamente anche bellica. Netanyahu resta lì a fare la guerra finché può, perché è il suo posto che traballa nel caso in cui finisse il conflitto, comunque si arrivasse a un punto di incontro, non dico alla pace, ma quantomeno a un punto di caduta per trovare una tregua, ecco, lui sarebbe il primo a volare fuori dal governo, ecco, perché rimane lì. Ma proprio per questo motivo noi non possiamo non parlare anche dell'altro aspetto, un accordo Macron-Scholz che ha fatto accapponare la pelle non solo a me ieri, ma anche a Franco e anche a Giorgio, perché Kiev deve poter attaccare le basi in Russia, e i due presidenti, il presidente francese e il presidente tedesco, hanno addirittura mostrato una cartina con i luoghi da colpire, con quelli che dovrebbero essere nuove armi date all'Ucraina da parte del consesso europeo per andare direttamente a colpire dentro la Russia. A me mi sembra una follia, voi come la vedete? Franco?
Ma oltre che una follia, a me sembrano due criminali, lo dico,
esatto.
Qua fare le guerre, poi le pagano i popoli, le pagano oramai le popolazioni civili, perché non siamo più ai tempi dei lanzichenecchi, quindi eccetera. E poi devo essere onesto, nonostante l'età non più verde, se mi consenti, ho paura. Perché sì, mi sembra che stiamo andando a passo di corsa bersaglieresco verso la guerra che coinvolge l'Europa, diciamolo pure la terza guerra mondiale, chiamatela come volete, ma non ho capito,
la guerra che riguarda l'Europa, poi
è
la guerra mondiale,
è il cuore del mondo, ancora il cuore del mondo da un punto di vista geopolitico, culturale, di civiltà, di tutto quanto. Non ho capito, una guerra inutile, una guerra stupida, una guerra, qui Stoltenberg, che come ha detto giustamente Putin, mi sembra afflitto
da demenza senile
e tutto quanto, fa fuori del vaso, e ci abbiamo pure due autentici criminali, cretini, che stanno alla testa delle due nazioni più potenti dell'Europa, la Germania e la Francia, che dicono siamo d'accordo, partiamo, ma insomma, mi sembra una follia pura, è qualcosa di indescrivibile.
È qualcosa di indescrivibile, dove io peraltro mi aspetterei di avere anche delle, visto che stiamo parlando anche di elezioni europee imminenti, mi aspetterei di avere un moto di orgoglio da parte della Presidente Meloni che dicesse fermi tutti, ma mi immagino, non tanto perché Scholz e Macron siano l'altra parte dell'Europa rispetto a quella a cui lei vuol cambiare il segno, ma proprio perché si tratta di una questione scivolosa, mi aspetterei che alzasse il dito e dicesse fermi tutti un attimo.
Aspetta, lo sta facendo,
direttamente.
Leggi oggi La Stampa, pagina 4. Sì, non lo sta facendo, diciamo, in forma diretta, però ma lo stesso Crosetto ha escluso, Salvini. Guarda, non ne parliamo.
Crosetto ha avuto una posizione che rispetto profondamente, sulla quale mi trovo d'accordo rispetto a sta cosa della guerra. Salvini lo fa per motivi suoi personali, ma Crosetto lo fa come ministro della difesa, no? dei semafori e degli autovelox.
Comunque sulla stampa c'è il retroscena, rischio escalation, i dubbi dell'Italia, Meloni e Salvini cercano la sponda a Orban, il che la puoi criticare, però te dico, io per impedire la guerra
l'accordo con il diavolo.
Pure il diavolo,
ma col diavolo, questo non c'è dubbio,
ho paura, lo dico di fronte
a questi campioni della democrazia come Scholz, Macron e van der Leyen, sinceramente, se viene Orban o Putin che non fanno la guerra, va benissimo.
Che cos'è una guerra a sto livello in Europa?
Secondo voi potrebbe essere stata una provocazione? Perché io non ci credo che poi loro siano così scemi, non ci posso pensare.
Sì, ma la provocazione a chi l'hanno fatta, scusa?
Non lo so, forse c'è il tentativo al di là della propaganda elettorale di intimidire Putin, di far capire che c'è un fronte aperto.
In Italia la campagna elettorale per le europee viene fatta sulle battute che si fanno uno con l'altro, anziché parlare delle due guerre in corso.
Ma certo.
che poi una ce l'abbiamo dentro casa, perché ma, la Palestina sta qua, no, allora, è Mediterraneo,
il problema vedi Giorgio, è che tutti ormai guardano solo i siti internet, non guardano i giornali di oggi, nessuno apre con la Meloni a Caivano, non c'è proprio nessuno che apre con le parole del Papa che si scusa eccetera eccetera. Ci sono tutti i giornali che parlano dei tank a Rafah e che parlano del fronte interno all'Europa che potrebbe deflagrare da un momento all'altro, proprio perché due simpatici personaggi Macron ormai ha finito, Scholz sappiamo che è una terza fila, eppure è così, qui ci sta Berlino liquida Ursula, ma c'è un sulla Repubblica, però ci abbiamo appunto patto franco-tedesco contro le destre e intanto si parla di questa questione di dare più armi all'Europa, perché almeno più armi all'Ucraina, perché almeno così si riesce a si riesce ad avere un'escalation definitiva. L'Europa in armi, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron. Macron conferma al vertice con Scholz colpire i siti da dove partono gli attacchi sulle città dell'Ucraina. L'ira di Putin, Stoltenberg demente, non sapete con che cosa state giocando, e questo in realtà è un bel avvertimento. Via libera del Parlamento della NATO ai raid in Russia con mezzi occidentali. Insomma, l'Europa in armi. Insomma, pensate che cosa potrebbe diventare a breve il contesto internazionale se ci fosse l'escalation in Europa e Netanyahu rimanesse lì. Giorgio,
no, non, guarda, non ci voglio neanche pensare, perché è una cosa talmente,
c'è questo problema nel PD talmente folle, mi sembra.
Beh, il PD, mi c'è stato che... Tarquinio che ha detto
esatto, stavamo appunto dicendo, stavamo guardando
ex direttore dell'Avvenire, quindi giornale della Conferenza Episcopale Italiana, che ha detto che la NATO andrebbe sciolta perché in questo momento è un'organizzazione che serve solo a fomentare casino, diciamo, usiamo un termine
congruo, esatto, in questo caso congruo, sta fomentando solo,
stiamo facendo gli interessi dell'America, perché questo sta succedendo dal momento in cui nel 2014 ci sono stati problemi in Ucraina, quelli sono stati allegramente bypassati, e la colpa è di Putin, così come le vicende su Israele non è che le considerino mai dal 48, le considerano dal 7 ottobre del 2023, che è una cosa assolutamente antistorica.
L'Ucraina, cioè noi c'è questa cosa che praticamente Zelensky difende la democrazia, i valori,
lui,
la libertà, le
ha messo fuori legge 14 partiti di opposizione, lui difende la democrazia,
e ha messo pure un po' di gente in galera, cioè,
la gente quello, in galera, no? Sì,
ha defenestrato situazioni,
se cosa, poi cioè... vogliamo parlare dei due giornalisti italiani morti ammazzati dall'esercito ucraino, possiamo vedere pure che, come, insomma, non è che siano così poi democratici questa
comunque questo, cioè, l'Europa non si presenta nemmeno poi tanto unita, eh. È vero che adesso c'è questo atteggiamento nei confronti della guerra, ha rinsaldato l'asse franco-tedesco, ma con due personaggi come Macron e Scholz, che insomma Scholz comunque ha mollato
in funzione guerra fondaia,
ha mollato la von der Leyen, che oramai è una trazzoppa, quindi staremo a vedere che cosa succede dopo le elezioni, insomma, però insomma non mi sembrano due, come forse Macron è più, come potrei dire, più callido, nel senso proprio di astuto.
Ma non lo so, forse c'ha qualche io non so cosa gli frulla in testa, ma sono cose che non vanno neanche dette, neanche per sbaglio, ecco, secondo me. Non ho idea se abbiano un piano reale che sta dietro questa cosa,
sai,
qua.
Lui
e se c'è, non lo riusciamo a vedere.
Lui c'ha il fiato della Le Pen sul collo, che poi è un fiato che secondo me Cioè il destino di Macron è bello che è segnato, se non accade qualcosa di nuovo, eccetera. E magari, sai, con la guerra,
ma come pensa di trovare la guerra, con la guerra?
Ecco, la guerra, scusa, bene o male, significa ribaltare il tavolo quando si sta perdendo.
Certo, certo, questo sicuramente.
E Scholz, vabbè, Scholz non merita, secondo me. Non riconosco a Scholz una dignità da statista.
No,
ecco,
ma nemmeno io. Infatti, poi, insomma, ci sono dei movimenti anche in Germania piuttosto importanti che lo riguardano direttamente, perché è chiaro che da quando è arrivato lui alla guida del paese, al cancellierato tedesco, e insomma la Germania ha cominciato a perdere colpi.
Sia economicamente, sì, sia politicamente.
In maniera molto, molto energica. Allora, qui avremmo in realtà una marea di altre cose da dire, però ce le riserviamo anche per domani, se qualcosa resterà di noi, perché ovviamente siamo travolti, abbiamo, come dire, saltato un giorno di questa strana rassegna stampa di questa porca redazione, come direbbe qualcuno, e già si sono affastellate tutta una serie di questioni di cui non abbiamo parlato e che invece vorremmo portare alla vostra attenzione, non ultimo appunto un discorso su quello che riguarda anche il PD, quello che sta facendo il PD, la Schlein che dice fermeremo il ponte come se fosse un problema, il ponte sullo stretto di Messina, e soprattutto anche un'altra questione, la scure che è arrivata sempre dal governo sui comuni che non avranno più tanti soldi, ma soltanto il 50% delle risorse, in molti casi si va verso addirittura quasi un niente, il caso di Genova, perché poi invece ci saranno altre risorse che arrivano dal PNR, e con questo lo Stato sostanzialmente tiene per sé le risorse delle tasse riferite ai comuni e fa in modo che ai comuni arrivino foraggiamenti solo attraverso il PNR o parzialmente attraverso il PNR, che è un modo sicuramente per tagliare la spesa pubblica, ma poi i comuni rimangono col cerino in mano e senza una lira. Ma di questo, signori, parleremo domani, perché è oggettivamente un discorso lungo da fare. Probabilmente ci saranno altre novità sul fronte non solo elettorale ma anche internazionale. Intanto io vi ringrazio di essere stati con noi oggi, sempre numerosi, scusateci ancora per la defaianza di ieri, e l'appuntamento è domani, se ci vorrete risentire, www.oltrelago.it, e trovate il nostro podcast tra pochi minuti. Un saluto e buona giornata da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata a tutti.